Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Siamo giunti al 20° itinerario di questo percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica del Seicento, il secolo della scienza, o forse si dovrebbe dire il secolo della grande mescolanza di idee. Beh, vedremo la prossima settimana. Ed è la penultima tappa di un lungo impegnativo viaggio che è durato ben 7 mesi, e il prossimo tragitto, il 21° e ultimo, sarà caratterizzato da una lezione più breve, compresa come da tradizione nel contesto di un sobrio incontro conviviale. Saremo giovedì, come è tradizione, a scuola di Tavarnusse, quindi organizzatevi per questo spostamento, più adeguato il posto per compiere l'ultima lezione. Ora, l'affermazione sobrio incontro conviviale, beh, ci fa un po' sorridere, ma però è sicuramente gradita a quelle persone che sono state nostre compagne di viaggio in questi mesi sulla via della storia del pensiero umano, e che con le loro opere hanno saputo creare, alla metà del XVII secolo, una straordinaria mescolanza di idee. E la sobrietà rifiuta gli eccessi, ma guardate, non esclude l'esercizio qualitativo degli assaggi. E Pierre Gassendi, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, scrive: Epicuro visse una vita frugale in modo da provare sempre la gioia di avere qualcosa in più. Ed è un'affermazione che va bene per i nostri giorni. Difatti, per il nostro tempo e la nostra epoca, difatti, per tutte le epoche, difatti alla metà del Seicento, come abbiamo detto al termine dell'itinerario della scorsa settimana, mentre dall'eterogeneo apparato ideologico della cristianità scaturisce persino il movimento del libertinaggio, no? Si verifica una straordinaria mescolanza di idee dovuta intanto alla diffusione per opera di Marie de Gournay dei saggi di Montaigne, della nuova Atlantide di Francis Bacon, del manifesto esegetico di Padre Mersenne, del discorso sul metodo di Cartesio, e poi, come abbiamo studiato 8 giorni fa, al rinnovato interesse per il pensiero epicureo, per cui dalla sobrietà scaturisce la rettitudine. Pensiero epicureo introdotto da Pierre Gassendi, e al nuovo interesse per il pensiero confuciano, per cui dalla rettitudine scaturisce la sobrietà. Pensiero confuciano importato dalla Cina mediante l'opera del gesuita Matteo Ricci. Ebbene, qual è il risultato di questa straordinaria mescolanza di idee? Che noi possiamo osservare anche, abbiamo detto la scorsa settimana, quando entriamo in contatto con l'arte barocca, no? Questa straordinaria mescolanza di idee contribuisce a far crescere il ruolo della ragione umana, chiamata a gestire con sempre maggiore consapevolezza le azioni, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, con cui la persona apprende, e da qui inizia un lungo percorso verso la cosiddetta età dei lumi, ed è in direzione di questa destinazione, no? Dal secolo della scienza a quello dei lumi, che in autunno, salvo imprevisti, ripartiremo. Ma questo viaggio non è ancora terminato. Intanto, sul territorio che stiamo attraversando si sta formando un movimento che prende il nome di occasionalismo. Ma guardate, prima di trattare questo tema è necessario, anche per poter prendere il passo nella giusta direzione, riflettere ancora sul fatto che il pensiero derivante dalle opere di Cartesio modifica in chiave moderna la grande tradizione intellettuale della scolastica. Ora capisco che, e so che questo è un tema ostico da trattare, di solito viene rimosso, o perlomeno tenuto in disparte, è un tema anche noioso, ma perché noi che siamo e vogliamo stare alla base della piramide intellettuale non ce ne dobbiamo occupare? Cartesio viene considerato un rivoluzionario perché è un vero conservatore, cioè nel senso che utilizza i concetti dell'apparato platonico e del sistema aristotelico, pur criticando duramente gli accademici aristotelici in quanto reazionari. C'è una differenza tra conservatori e reazionari, per avviare il processo di fondazione del moderno pensiero matematico. E come procede? Guardate, Cartesio, che non vuole dare definizioni definitive sui temi in discussione, procede senza preoccuparsi delle contraddizioni, cioè dei dualismi che derivano dalle sue affermazioni, che nella maggior parte sono contraddittorie dei casi. E questo modo di agire, questo metodo che trova nel dubbio il suo fondamento, apre la via a molte stimolanti riflessioni. E guardate, il sentiero si fa impervio, l'itinerario di questa sera non è un itinerario faticoso, è un itinerario faticosissimo, ma bisogna percorrerlo. Guardate, bisogna percorrerlo, va accettata la fatica. Guardate che questo è un problema grave che ci tocca in questo momento sul piano dell'educazione. Va accettata la fatica che l'esercizio della comprensione comporta, e la comprensione si raggiunge solo con lo studio, non con le bacchette magiche o con la tecnologia. Cioè, cercando, la tecnologia semmai è uno strumento che aiuta, ma lo studio, cercando di andare in profondità. Questo andare in profondità Pascal lo chiama esprit de finesse, ma Pascal lo incontreremo in autunno, quindi. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il pensiero derivante dalle opere di Cartesio, che nei suoi concetti fondamentali abbiamo studiato in queste ultime settimane, modifica in chiave moderna, e lo abbiamo già capito strada facendo, la grande tradizione intellettuale della scolastica. Abbiamo a suo tempo, dal 2013 al 2016, e molti di voi c'eravate, compiuto 3 viaggi sul territorio della scolastica, e sappiamo che questa grande tradizione è il frutto del pensiero filosofico cristiano, elaborato dalle molte scuole, gestite soprattutto dagli ordini monastici, che hanno operato dall'anno 782, ricordate Alcuino di York che ha fondato le scuole palatine, fino alla fine del XV secolo. Cioè il movimento della scolastica ha un respiro di circa 700 anni, che va dall'età carolingia al Rinascimento. Ora, che tipo di operazione culturale, con l'apporto di una lunga lista di pensatori che hanno operato durante i secoli del Medioevo e dell'Umanesimo, ha messo in atto la tradizione della scolastica? Guardate, la scolastica, in particolare nei secoli del Medioevo, ha saputo compiere una complessa e straordinaria impresa intellettuale. Prima ha utilizzato il pensiero di Platone per dare una solida intelaiatura alla capacità di insegnamento, cioè alla catechesi cristiana. E poi ha trasformato il pensiero di Aristotele in un efficace strumento di interpretazione, cioè di spiegazione del mondo creato, di espressione, cioè di comunicazione del messaggio evangelico, e di difesa, cioè di salvaguardia dell'ortodossia. Quindi, attraverso l'attività di pensiero del complesso movimento della scolastica, ha preso forma, sulle basi della filosofia neoplatonica e aristotelica, il potente impianto della dottrina cristiana. Senza platonismo e aristotelismo non ci sarebbe mai stato, come c'è stato, il potente impianto della dottrina cristiana. La nostra scuola, dal 2013 al 2016, ha percorso questo lungo itinerario intellettuale e viaggiando anche con molti di voi sanno, sulla superficie, osservandola accuratamente, della più importante e famosa icona che sintetizza questa impresa. Che succede? Che spessa impresa? L'affresco, mi sto riferendo all'affresco conservato nei Palazzi Vaticani, nella stanza della signatura cosiddetta, intitolato La scuola di Atene, forse ve lo ricordate, ce l'avrete anche nei vostri bagagli, no? Commissionato da Papa Giulio II ed eseguito dal 1508 al 1511 da Raffaello con la consulenza del Papa stesso, del bibliotecario vaticano Fedra Indirami e dell'architetto pontificio Donato Bramante. Cartesio, come sappiamo, ritiene che gli accademici conformisti, ed è un argomento che conosciamo questo, abbiano fatto inaridire, dogmatizzandolo inutilmente, il pensiero aristotelico, tanto da averne annientato l'ideale spinta propulsiva, cioè lo spirito teoretico. Ora, Cartesio pensa che il rinnovamento della scolastica, che corrisponde anche al rinnovamento della dottrina cristiana, vada intrapreso facendo ancora e sempre tesoro del patrimonio platonico e aristotelico, perché è perfettamente consapevole del fatto che per modernizzare la scolastica e rinnovare il pensiero della cristianità non è possibile accantonare i concetti fondamentali contenuti nei dialoghi di Platone, cioè non si può prescindere, guardate, a tutt'oggi, e non si potrà mai prescindere dalla riflessione platonica sulla natura delle idee. E soprattutto non è possibile accantonare la logica, la fisica, la metafisica di Aristotele, opere nelle quali il grande filosofo riflette su come si ragiona, facendo una distinzione che a Cartesio interessa molto, tra il dedurre, cioè trarre, ricavare, desumere, e l'intuire, afferrare, captare, percepire. Cartesio non è un conformista e dimostra di essere un rivoluzionario, abbiamo detto, perché è un vero conservatore che utilizza i concetti dell'apparato platonico e del sistema aristotelico, concetti sempre di grande efficacia sul piano teoretico a tutt'oggi, per avviare il processo di fondazione di una nuova e moderna scolastica. Cioè il variegato movimento della scolastica tradizionale, afferma Cartesio, ha costruito nei secoli del Medioevo e dell'Umanesimo l'impianto della metafisica cristiana. Cioè ha descritto la forma di Dio, uno e trino, ha enunciato la natura delle tre persone divine che formano la Santissima Trinità, ha disegnato la struttura del Regno dei Cieli, che poi Dante ha messo in versi nel Paradiso, una struttura che a noi piace tanto, ci piacerebbe che l'universo fosse fatto così, no? Ancora oggi c'è questo straordinario presentazione che ci attira a modo di un fascino straordinario, e lo ha fatto dopo l'undicesimo secolo, seguendo il ragionamento logico sviluppato da Aristotele nella metafisica. Quindi gli scolastici hanno pensato di poter provare l'esistenza di Dio utilizzando il concetto aristotelico del bisogno di conoscenza di cui la persona per sua natura sente la necessità, come scrive Aristotele nell'Incipit della Metafisica. Per cui la persona, utilizzando il ragionamento deduttivo, dall'universale al particolare, tende a sviluppare logicamente la propria conoscenza fino a farla approdare alla sintesi suprema, a Dio, un essere di cui non si può pensare nulla di maggiore, e la persona lo pensa, e se lo pensa esiste. Il ragionamento deduttivo è questo. Anche Dio ha creato la ragione, e noi alla ragione non possiamo altro che utilizzarla per risalire, no? A Dio. Quindi dall'universale Dio ha creato la ragione, poi noi risaliamo con la ragione, no, al concetto di Dio. Ci vuole un po' di sforzo, ma è possibile. Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Belardo, compagnia, no, erano su quella linea utilizzando la metafisica di Aristotele. Anche Cartesio, no, da prima, come sappiamo, imposta la sua metafisica dimostrando l'esistenza di Dio attraverso un ragionamento deduttivo, con la prova ontologica di Anselmo d'Aosta. Cioè la persona deduce l'esistenza di Dio dal concetto di Dio stesso, perché non si può negare l'esistenza di qualcosa di cui si possiede il concetto in mente. È una bella pensata, però attenzione, perché ha dei limiti. Ora, però, ma poi Cartesio, pensando alla debolezza della prova ontologica, afferma anche che l'idea di Dio si coglie mediante un'intuizione, cioè con un tipo di ragionamento che prende possesso immediato e diretto di una verità. Infatti, quando la persona dice cogito ergo sum, penso dunque sono, non deduce, non argomenta, ma, afferma Cartesio, intuisce di essere esistente in quanto avverte di essere pensante. E questa è un'intuizione. I filosofi della scolastica tradizionale, seguendo la filosofia di Platone e di Aristotele, hanno ritenuto, afferma Cartesio, di poter concepire l'idea di Dio ragionando in modo deduttivo, cioè ne hanno fatto una questione logica, come fa Aristotele. Cartesio usa lui pure la deduzione dall'universale al particolare e scrive: Dio è un essere verace e non mi puoi ingannare sulla sua esistenza. Siccome non mi puoi ingannare sulla sua esistenza, Dio è evidente che è un essere verace, la verità c'è. Ma preferisce affermarsi, rende conto della debolezza di questa deduzione, ma preferisce affermare che la persona approda all'idea di Dio con un'intuizione. Perché? Ma perché Cartesio tende a farne una questione matematica. Cioè Dio è un postulato, è il primo postulato, è la verità in sé. Cioè Cartesio utilizza quindi contemporaneamente, attenzione, fa un'operazione ardita, entrambi i tipi di ragionamento, la deduzione e l'intuizione. E questo fatto è contraddittorio, perché è come sommare due oggetti. Avete presente, ricordate la vostra maestra, il vostro maestro, quando vi dicevano: attenzione, non si possono sommare le pere con le mele, bisogna distinguere bene le... bisogna di... in questo caso, perché sono di natura diversa, no? Quindi attenzione, ragionate. Ma Cartesio è così abile a esporre in teoria i termini di questo dualismo che il suo operato ha fatto nascere, come lui vuole, un interrogativo sul quale riflettere e sperimentare. Cioè, potrebbero agire nella mente umana in sinergia e non in momenti distinti la deduzione e l'intuizione? Questa cosa Cartesio la chiama la diade cartesiana. Allora, cerchiamo di farli funzionare in sinergia, no? Ed è naturalmente una prova da sperimentare. E intorno a questo interrogativo si è sviluppato sul territorio del secolo della scienza un serrato dibattito, cioè il moderno dibattito che dura tuttora su come funziona l'azione del pensiero. E ci stiamo la giocando sopra. Abbiamo visto, no, che mettendo il cervello ai raggi X c'è tutto un movimento di elettricità dentro il cervello, ma non abbiamo ancora capito bene come i nodi, come, che cosa vogliono dire. Piano piano lo capiremo, ma siamo sempre lì a pensare. E questi pensatori non avevano a disposizione le tecnologie che abbiamo oggi. Però hanno aperto la strada per arrivare, no, ad applicare poi la tecnologia, perché la tecnologia tu la applichi se fai dei ragionamenti, delle riflessioni, se no, no. E quindi i filosofi della scolastica tradizionale hanno messo al centro la ragione. E anche Cartesio inizia il suo itinerario filosofico facendo questa affermazione. La persona deduce con la ragione che sta pensando di essere. Penso, dunque sono. Poi Cartesio, dichiarandosi precursore di una nuova scolastica, mette al centro l'io, no? Ricordate, io penso di essere il mio stesso pensiero, affermando che la persona intuisce con l'io, col pensiero che sta ragionando. E questa è la definizione che si dà, che riesce a darsi. E da questo discorso, che sembra un gioco di parole e che sembra complicato, attenzione, vengono fuori, come già sappiamo, domande significative. Cioè, prima, che noi ci dobbiamo porre e siamo in grado di porcere, anche se può sembrare complicatissimo, ma non è così complicatissimo. Prima c'è la ragione che rivela la persona che sta pensando, oppure prima c'è l'io, il pensiero, che conferma alla persona che sta ragionando. Cioè, i dualismi cartesiani, ostici, di non facile superamento, diventano celebri perché stimolano la riflessione e la ricerca. Cioè, è Dio che crea l'io o è l'io che concepisce Dio? E l'anima immortale, è l'anima immortale che dà voce alla coscienza o è la coscienza che si fa anima immortale? E un personaggio che incontreremo a suo tempo, è uno che si chiama Denis Diderot, fino a poco tempo fa vedeva enciclopedie casa per casa. A proposito, lo dico con affetto nei confronti di Diderot, che ride anche lui, a proposito, scrive nel 1769, Cartesio mi ricorda che devo esigere da me che io cerchi la verità, non già che la trovi. E allora, secondo la scolastica tradizionale, con la dimostrazione dell'esistenza di Dio, la verità è stata trovata. Cioè, la scolastica ha detto, beh, abbiamo dimostrato l'esistenza di Dio, quindi la verità l'abbiamo trovata. Ah, e ottimismo generalizzato. E la ricerca consiste nello specificare i termini più adatti alla sua formulazione. E qui fanno una grande opera. Tutti quei trattati, molti li abbiamo studiati in questi anni, no? Formidabile. La moderna scolastica cartesiana, attenzione, ritiene che la verità garantita dall'esistenza dell'idea di Dio sta nel metodo della ricerca della verità stessa, nel metodo sperimentale, matematica soprattutto, quello è. Quindi, ora andate ancora una volta a osservare, non è difficile trovare questa immagine, lo sapete, l'affresco intitolato La scuola di Atene, commissionato da Papa Giulio II ed eseguito dal 1508 al 1511 da Raffaello con la consulenza del Papa stesso, del bibliotecario Vaticano Pedro Inghirami e dell'architetto pontificio Donato Bramante. Ogni tanto c'è sempre qualche persona che mi dice: quando è che rifacciamo quel percorso con quel bel lenzuolo? Dico: ora ce l'ho in letto il lenzuolo e quindi non lo posso, va bene per l'inverno, poi, la rifaremo a suo tempo, vediamo intanto che cosa c'è, che cosa viene di nuovo, cosa viene fuori di nuovo. Intanto sono state ristrutturate sono stati ristrutturati i cartoni che sono stati ristrutturati i cartoni che ha fatto Raffaello, no? Raffaello ci ha lavorato poco su quel muro, cioè, ha lavorato nel suo studio facendo i cartoni, poi portandolo lì, e tanto c'erano i manovali, il Sodoma soprattutto, che pennellavano. L'hanno pennellato soprattutto sui manovali, Raffaello ha fatto lì. Fatto le cose di fino, faceva giustamente. E ora osservate ancora una volta le due figure centrali che rappresentano Aristotele e Platone, sono ben riconoscibili. Guardate, sembra che la mano protesa in avanti di Aristotele possa raffigurare il dedurre, trarre, ricavare, desumere, e il dito puntato verso l'alto di Platone possa raffigurare l'intuire, cioè afferrare, captare, percepire. Beh, quale di questi verbi, trarre, ricavare, desumere, afferrare, captare, percepire, preferite scrivere per primo? Fate riferimento alla vostra esperienza, bastano quattro righe in proposito. La continua riflessione che Cartesio produce e le contraddizioni, le aporie, i dualismi che emergono nel suo pensiero, guardate, sono salutari, perché come scrivono Kant e Hegel, due personaggi che abbiamo incontrato, che incontreremo ancora, hanno il merito di aver posto le basi del ragionamento moderno, e Cartesio si impegna a dare all'istruzione una direzione che vada verso la creazione dell'abitudine alla riflessione e alla ricerca. Ci sono delle contraddizioni? Beh, bene, vuol dire che così ci dobbiamo impegnare per cercare di risolvere il nodo. Se no, guardate sul punto 2 del repertorio. Cartesio insegna che il pensiero, l'intelligenza, deve diventare il garante dell'essere, cioè della realtà nel suo insieme. Cartesio dice: penso, dunque sono. E bisogna fare attenzione al fatto che non dice ragiono, dunque sono. E perché? Cioè, Cartesio desidera che la persona sappia cogliere il rapporto ambiguo esistente tra il pensiero, che è l'attività più alta della mente, di natura spirituale, e la ragione, che è la facoltà di giudicare, di dare dei giudizi. Perché Cartesio dice io penso e non dice io ragiono? Perché la ragione, secondo Cartesio, e questo concetto lo abbiamo già ribadito più volte, ma dobbiamo insistere su questo, non garantisce, la ragione bluffa, cioè, non garantisce la conoscenza della realtà. La ragione, afferma Cartesio, interpreta la realtà attraverso se stessa. È come se, afferma Cartesio, la ragione volesse svincolarsi dall'obbligo che il pensiero, la sostanza pensante di natura spirituale, le impone di scegliere sempre ciò che è bene, prima di ciò che è conveniente. Cioè, prima c'è l'umanesimo, poi c'è l'egoismo. Cioè, e di conseguenza la ragione tende ad autogiustificarsi nei confronti del pensiero e a far prevalere, afferma Cartesio, l'immagine che essa stessa si dà della realtà e quindi non coglie, non vuole cogliere la realtà in sé, ma si fissa su ciò che di vantaggioso emerge dalla realtà. E guardate, questo può essere anche un bene, se questo vantaggioso è a fin di bene, ma molto spesso non lo è, non è così, dice Cartesio. La ragione, afferma Cartesio, cioè non conosce quindi la realtà verace, cioè nella sua vera esistenza, cioè non coglie l'essere, ma percepisce una rappresentazione della realtà. Di conseguenza scorge solo una sembianza dell'essere. La persona, se diventa consapevole di questo fatto, capisce che non può fidarsi esclusivamente alla ragione, ma deve riconoscere, afferma Cartesio, che nella sua mente il primato spetta al pensiero. Io sono perché penso, non perché ragiono. Il pensiero, afferma Cartesio, deve mettere in guardia la persona sul fatto che la ragione è sempre in grado, con la sua scaltrezza, di far apparire come logico e conseguente anche ciò che in realtà è da considerarsi irrazionale. E peggio ancora, afferma Cartesio, la ragione è anche abile, con la sua astuzia, a giustificare la presunta utilità di un comportamento disumano. Se è vantaggioso per la ragione stessa trova le ragioni per considerare vantaggioso un comportamento disumano, dice Cartesio. E tutta la banda degli scolastici, dice così, no? E quindi in quale situazione considerata utile ravvisate aspetti di disumanità oggi? Perché ce ne sono. Beh, scrivete, quindi è un tema di grande attualità, quello che Cartesio mette sul piano, no? Scrivete quattro righe a proposito. Quindi attenzione al fatto che Cartesio dice io penso e non dice io ragiono, no? Ma apre un dibattito su questo, è che non abbiamo mica aperto questo dibattito, cioè, sul tema della sostanza costitutiva dell'essere umano, Cartesio afferma che la persona è pura attività pensante. Noi siamo res cogitans, sostanza pensante. È un'affermazione grossa. Però contemporaneamente considera efficaci anche le definizioni che su questo argomento vengono date. E dalla tradizione antica, per cui la sostanza della persona è data dall'unione di materia e di forma, sinolo di materia e di forma. E dalla tradizione scolastica, per cui la sostanza della persona è data dall'unità di corpo e di anima. Guardate sul punto 3 del repertorio. Cartesio apprezza il fatto che in età antica Platone e Aristotele, attraverso un ragionamento logico, hanno affermato che la sostanza dell'essere umano è data dall'unione di materia e di forma. E questo è un concetto che abbiamo studiato a suo tempo. Mentre nell'epoca della scolastica tradizionale la sostanza della persona è data dall'unità di corpo e di anima, cioè ha prevalso la risposta del cristianesimo, la dottrina cristiana, una volta che l'anima è entrata anche all'interno del cristianesimo attraverso Dionigio Areopagita, prima materialismo puro, poi è arrivata l'anima. E Cartesio fa propria questa seconda affermazione, no? Pur sapendo di contraddirsi. Cioè, di fatti, perché si contraddice? Di fatti, per Cartesio, come abbiamo studiato, la sostanza della persona è res cogitans. Noi siamo attività pensante e questa affermazione produce un'ulteriore contraddizione, cioè un ulteriore dualismo di cui Cartesio è consapevole, perché se la persona è pura sostanza pensante, res cogitans, come si può considerarla contemporaneamente composta di anima e di corpo, cioè di intelletto, di idee e di sensibilità, di sensazioni? Cioè, se la sostanza della persona è pura attività pensante, allora la persona sarebbe composta solo di anima e di intelletto, no? E si identificherebbe con un io spirituale incorporeo, cioè noi saremmo puro spirito, però no, ci rendiamo conto che non siamo così. Il corpo, la sensibilità, le sensazioni, dove sono? Che cosa sono? Cioè, Cartesio, più di un mese fa, con la sua abilità dialettica, no, ci ha fatto credere che la persona è pura attività pensante. Forse ci piace pure questa definizione, dotata di leggerezza, perché guardate, la materia ha sempre un certo peso di cui a volte ci vorremmo liberare, no? Per cui ci fa piacere pensare che siamo res cogitans. E quindi contemporaneamente, contraddicendosi, ma senza farsene accorgere, ci ha fatto sapere che la persona è formata di anima e di corpo. E per noi, che abbiamo tutte e tutti frequentato il catechismo, la definizione non ha fatto una piega per noi. Cioè, noi l'abbiamo imparato da subito che siamo fatti di anima e di corpo. Ma come fanno a stare insieme, a essere unite queste due realtà? Cioè, come fanno a stare insieme la sostanza pensante, il pensiero, e la sostanza estesa, la materia? Cioè, come possono incontrarsi l'anima e il corpo, lo spirito e la materia, l'intelletto e le sensazioni, se sono di sostanze diverse? Noi sappiamo che Cartesio supera, ma non risolve, questa ennesima provocatoria aporia, questa contraddizione con un escamotage, scrivendo nel trattato sulle passioni che le due sostanze si incontrano e si mescolano nella ghiandola pineale, no? Ricordate, no? Per Cartesio, ricordate che cosa abbiamo detto più di un mese fa, nella natura non ci sono forze occulte, segreti, meccanismi divini, perché ormai l'epoca della tecnologia è cominciata. E Cartesio vuole ipotizzare che nella persona ci possa essere un punto d'incontro tra l'anima e il corpo, tra la materia e lo spirito, mediante una situazione di carattere fisiologico. L'anima, afferma Cartesio, si trova quindi in una ghiandola piccolissima del cervello, la ghiandola pineale, l'epifisi, siete andati a studiare la faccenda, e prosegue affermando che Dio, la sua speciale carta di credito, ha voluto così. E sappiamo che con questa affermazione perentoria non intende dire che Dio ha concepito le ghiandole come deposito dell'anima e dello spirito. Questa è un'affermazione puramente ipotetica, ma intende affermare che proprio in questo momento storico Dio, per il bene dell'umanità, vuole che abbia inizio l'epoca della fisiologia, della tecnologia e della scienza. Ora, per fare un'affermazione di questo genere, che ha un carattere profetico, vale la pena, pensa Cartesio, contraddirsi. E difatti queste contraddizioni, i celebri dualismi cartesiani, fanno riflettere i più attenti intellettuali dell'epoca. E il pensiero di Cartesio, con la sua metodologia della riflessione continua, diventa lo strumento di una nuova scolastica, appunto, che in un primo momento si sviluppa sulla scia della tradizione agostiniana. Sappiamo, lo abbiamo già detto a suo tempo, che Cartesio studia la filosofia di Sant'Agostino sotto la guida dell'abate Pierre Berulle. E vedete, in questo momento gli ecclesiastici vanno per la maggiore, quelli che dettano la linea. Pierre Berulle è il fondatore in Francia, perché il movimento degli oratoriani era già iniziato, l'iniziatore non sa nemmeno di averlo iniziato. Nel 1611 della congregazione degli oratoriani, e in questo momento, ed è bene saperlo, nasce anche un vivace confronto tra gli oratoriani e i gesuiti sugli obiettivi dell'educazione. Cioè, i gesuiti intendono curare lo sviluppo della capacità manageriale della persona, che deve essere soprattutto esperta di eloquenza, di politica, di economia, aperta all'impegno sociale, mentre gli oratoriani, rilanciando la filosofia di Sant'Agostino, mirano di più a preparare l'interiorità della persona per affinare la sua capacità di giudizio. E dopo il 1650 utilizzano il pensiero di Cartesio per costruire una nuova metafisica, prodigandosi per superare la contraddizione cartesiana tra le due sostanze, la pensante, res cogitans, e la materiale, rex extensa. Come si può superare questo dualismo? In modo da poter garantire la loro unione sostanziale. Gli scolastici cartesiani, cioè gli intellettuali oratoriani, d'ora in poi si chiameranno così, scolastici cartesiani, si domandano come possa fare la sostanza pensante, res cogitans, a causare effetti fisici e conseguenze di tipo materiale. Cioè, si domandano se l'atto di volontà, la volizione, che la persona fa quando mette in movimento il proprio corpo, cioè dipenda dal pensiero che ordina alle gambe di camminare, alle braccia di allungarsi, alle mani di prendere e così via. Cioè si domandano se la causa del movimento sia sempre un atto di volontà, perché per esempio può succedere che la persona appoggi involontariamente la mano sul tavolo da un'altra parte e si buchi con uno spillo fuori dalla sua volontà. E di conseguenza in questo caso dove sta la causa del movimento? Cioè da questa situazione scaturisce una domanda: qual è l'occasione che in questo caso produce il movimento fisico? E questo termine lo riprendono proprio da Cartesio. È evidente che se la sostanza pensante e la sostanza materiale sono diverse, sono divise, sono separate, non è possibile che tra loro ci sia un nesso di causa-effetto. E nel trattato sulle passioni, Cartesio fa solo un'allusione in proposito, scrive: dove a una volizione, cioè un atto di volontà, segue il movimento del corpo, ebbene, il corpo è mosso nell'occasione di tale azione. E per gli scolastici cartesiani la parola occasione diventa il presupposto sul quale riflettere. E riflettiamo anche noi, la parola occasione rimanda a termini come opportunità, possibilità, causa, motivo, scusa, pretesto, ma guardate anche a termini come buon affare, come offerta speciale. Avete concluso ultimamente un buon affare? Avete usufruito di un'offerta speciale? Beh, scrivete quattro righe a proposito, venerdì saremo lì alla COP di Ponta Greve, saremo intonati con il centro commerciale. E risulta evidente, sostengono gli scolastici cartesiani, che l'atto di volontà non può essere sempre una causa efficiente. E questa constatazione che cosa determina? Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel pensiero di Cartesio, la sostanza pensante, res cogitans, e la sostanza materiale, res extensa, sono diverse, sono divise, sono separate. E di conseguenza non è possibile che tra loro ci sia un nesso causa-effetto. Come fa il pensiero a passare informazioni alla materia? Ce lo stiamo domandando ancora, eh? Tra le due sostanze, la pensante e la materiale, così diverse tra loro, la causa, sostengono gli scolastici cartesiani, che vogliono comunque risolvere il problema dell'incomunicabilità tra l'anima e il corpo, non potrà essere efficiente, ma potrà solo essere occasionale. E quindi sarà gestita non da un'azione volontaria, prettamente umana, di natura empirica, ma da un atto spirituale, di carattere metafisico, di natura trascendente. Quindi cercano di risolvere andando su questo piano. Perché la persona cammina, si domandano gli scolastici cartesiani, la persona cammina in occasione del fatto che un suo atto spirituale che parte dall'anima ha creato l'effetto fisico che si ripercuote sul corpo. Perché, si domandano gli scolastici cartesiani, la persona è saltata su quando si è punta inavvertitamente? È saltata su in occasione del fatto che un atto materiale, fisico e ricettivo, ha creato un effetto spirituale, metafisico e propulsivo. Ora, la causa tra la sostanza pensante, l'anima, e la sostanza materiale, il corpo, è quindi occasionale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in occasione dell'atto spirituale, il monito dell'anima, avviene l'effetto fisico, la risposta del corpo, e in occasione dell'atto fisico avviene l'effetto spirituale. Ora, non ci vuole molto a capire che questa affermazione difetta di un dato fondamentale e difatti viene spontaneo domandarsi: ma dove sta allora la causa efficiente? E chi o che cosa mette in moto il corpo in occasione dell'atto spirituale? Chi o che cosa mette in moto lo spirito in occasione dell'atto fisico? Beh, le riflessioni degli scolastici cartesiani portano alla nascita di una corrente di pensiero che prende il nome di occasionalismo, e il primo significativo rappresentante di questa corrente si chiama Arnold Görlings. E chi è costui? Ebbene, è un personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Arnold Görlings intanto è nato ad Anversa il 31 gennaio 1624 e compie i suoi studi alla Facoltà delle Arti dell'Università di Lovanio, diventando un rinomato insegnante di questo prestigioso Ateneo, finché nel 1658 viene rimosso perché entra in urto con gli ambienti cattolici tradizionalisti. E nell'ultimo periodo della sua vita, perseguitato dall'Inquisizione, Görlings fugge dal Belgio e si trasferisce a Leida, in Olanda, dove, sapete, il clima era più libertario, liberale, dove aderisce al calvinismo e dove muore in assoluta povertà nel novembre del 1669. Guardate, con la guida del Belgio navigando in rete, tanto andate a visitare la città di Anversa, capoluogo delle Fiandre, che dal Medioevo all'inizio dell'età moderna ha avuto uno straordinario sviluppo economico. Poi, sempre con una guida del Belgio, l'avete in mano, navigando in rete, andate a visitare la città universitaria di Lovanio, che è il capoluogo del Brabante fiammingo. Buon viaggio, vedrete cose interessanti. Arnold Goerlitz ha scritto 4 opere importanti: Logica, Etica, Metafisica e Fisica, che sono il frutto delle lezioni che ha tenuto a Lovanio sulla filosofia di Cartesio. Quindi le sue lezioni sono il primo commento organico del pensiero cartesiano. Difatti quelli sono i temi di Cartesio. La formazione intellettuale di Goerlitz avviene quindi sulla scia della nuova scolastica cartesiana, e la sua riflessione si basa su un postulato, cioè applica il concetto della garanzia verace di Cartesio. Chi è, si domanda retoricamente Goerlitz, la causa efficiente se non Dio? Dato che Cartesio ha dimostrato razionalmente l'esistenza dell'idea di Dio, e Goerlitz in proposito scrive una proposizione che diventa il manifesto della corrente dell'occasionalismo. Scrive Goerlitz: Dio è l'autore sia dell'ordine spirituale che di quello fisico, e tra le due sostanze, la spirituale e la materiale, non c'è alcun rapporto, allo stesso modo come non c'è rapporto tra due orologi che suonano la stessa ora. Ma la sincronia dei due orologi esiste per merito della bravura dell'orologiaio, ed è la stessa sintonia esistente tra l'anima e il corpo, dovuta alla volontà del creatore. L'orologio, guardate, è una straordinaria, entra subito nella metafisica l'orologio, è una straordinaria invenzione che nel corso del Seicento viene sempre più perfezionata, e Goerlitz ne approfitta per costruire un esempio metafisico molto significativo, per affermare che la corrispondenza tra l'atto dello spirito e il movimento del corpo, e tra il movimento del corpo e l'atto dello spirito, è dovuta a quello straordinario artefice orologiaio che è Dio. Quindi per Cartesio Dio è il grande matematico. Per Goerlitz Dio è il grande orologiaio. Questa riflessione in puro stile metafisico, vedete, costituisce quello che si chiama il postulato, la piattaforma filosofica, il manifesto dell'occasionalismo. E vedete che si sta andando verso la mistica. Quindi Arnold Goerlitz, per spiegare che Dio è causa di tutte le azioni umane, usa il paragone dei due orologi che suonano in sincronia alla stessa ora per merito della bravura dell'orologiaio. Ora, questo esempio nasce dal fatto che nel corso del Seicento la straordinaria invenzione dell'orologio viene perfezionata. Questo oggetto comincia ad avere un'ampia diffusione. Ebbene, quando avete posseduto per la prima volta un orologio, ebbene, ora in poi ai nostri nipoti chiederemo: quando hai posseduto per la prima volta uno smartphone, una diavoleria di questo genere? Per noi invece forse siamo, no, siete tutti giovanissimi, siete nati con lo smartphone, siete nate, no. Per noi invece l'orologio è stato, no? Quando è? Siamo una generazione e difendiamo questa nostra identità. dell'orologio, e quindi quando avete posseduto per la prima volta un orologio e per quale occasione particolare vi è stato regalato, no? O avete acquistato un orologio? Guardate, bastano 10 minuti d'orologio per scrivere 4 righe in proposito, quindi chi ha tempo non aspetti tempo. E sulla piattaforma ideologica di Arnold Görlitz si sviluppa il pensiero del personaggio che viene considerato il più importante filosofo, teologo ed esegeta della corrente occasionalista, Nicolas Malebranche, che tende a unire scienza e misticismo. Guardate sul punto 5 del repertorio, dove non può arrivare la conoscenza, ecco che, come al solito, no, possiamo utilizzare la mistica, che è un atteggiamento che nasce laico, con l'Enea di Diplotino. Nicolas Malebranche è nato a Parigi il 5 o il 6 agosto 1638, in una famiglia aristocratica. Suo padre, Nicolas, anche si chiama come lui, è stato consigliere del re Luigi XIII, fino a quando il monarca decide, monarca assoluto, decide di abolire il consiglio. Quindi, non vuole più consiglieri, ci pensa lui. Sua madre, Catherine de Luzon, è la sorella di uno dei viceré francesi in Canada, del Canada colonizzato dalla Francia, quindi vedete, Nicolas, che è l'ultimo di 10 figli, per quello si chiama come il padre, non avevano più nomi, no? È nato con una malformazione alla spina dorsale, quindi porta la gobba, una gobba, non porta fortuna, una gobba non particolarmente prominente ed è cagionevole di salute, mentre la sua mente invece è salda, fin da bambino mostra grandi doti intellettuali, per cui appena adolescente, dopo aver ricevuto una robusta istruzione elementare in casa con precettori domestici, inizia gli studi di filosofia nel collegio di La Marche, poi nel 1656 si iscrive alla facoltà di filosofia alla Sorbona, si specializza in teologia, studia soprattutto la teologia della scolastica medievale, ma al momento senza troppo entusiasmo, poi gli verrà buona. Nel 1660, dopo la morte dei genitori, Nicolas Malebranche, dopo aver rinunciato a un redditizio canonicato a Notre Dame, spettante ai parenti della madre, ai Luzon, entra nella congregazione dell'oratorio. È attratto dalle notizie che arrivano e da un avvenimento. Guardate che negli anni l'oratorio è andato sempre più ispirandosi all'omonimo modello romano fondato, perché l'oratorio è stato fondato a Roma nel 1575 da quello straordinario personaggio che è Filippo Neri, lo conoscete, no? Tanto state buoni se potete, Filippo Neri, e lui che, ma non, Filippo Neri non lo sa neppure di avere fondato l'oratorio, no? Troppo preso dalla sua attività, poi sono quelli che vengono dopo di lui, no? E si occupano soprattutto dell'infanzia abbandonata, no? e anche Malebranche, e che negli anni è andata sempre più quindi ispirandosi l'oratorio a questo, e nel 1664 viene ordinato sacerdote oratoriano. Inizialmente Malebranche, oltre che all'attività pastorale, si dedica allo studio delle opere di Sant'Agostino, ma poi è attratto dalla filosofia cartesiana e dal pensiero occasionalista di Arnold Görlitz. Nicolas Malebranche, dopo aver svolto un'intensa attività intellettuale e anche pastorale a favore dei più poveri, è molto abile con la sua figura un po' strana ad attirare intorno a sé tutti i bambini abbandonati parigini e a portarli all'oratorio perché lì possano trovare un rifugio, un'accoglienza, no? E muore a Parigi il 13 ottobre del 1715. Quindi vedete, per la prima volta noi sforiamo in un secolo successivo a quello che stiamo attraversando. Quali sono i punti salienti del pensiero di Malebranche? Guardate, la vocazione filosofica di Malebranche, come lui stesso racconta in modo ironico, inizia nel momento in cui riceve una sorta di illuminazione, non come quella avuta, scrive ironicamente, da Paolo di Tarso sulla via di Damasco, ma molto più semplicemente, prosaicamente, in Rue Saint-Jacques, cioè la via di San Giacomo, una delle strade parigine più ricche di storia, anche perché è la via che conduce verso il cammino di Santiago di Compostela. Quindi chi fa il cammino di Compostela deve partire da lì, se no è come se non l'avesse fatto. In Rue Saint-Jacques, nella supponenza di chi ha fatto queste operazioni, c'è una zona occupata da molte bancarelle che vendono libri, e un libraio con il quale Malebranche è in confidenza, si ferma spesso a chiacchierare con lui, un giorno gli presenta un'opera appena uscita, postuma, di Cartesio. Malebranche si ferma a leggere, non ha soldi per comprare i libri, perché gli italiani sono poveri, non hanno risorse, giustamente, ritengono loro. E gli presenta un'opera postuma di Cartesio. Cartesio è morto nel 1650. Quest'opera si intitola Il trattato dell'uomo, dell'homme. Malebranche comincia a leggerlo e rimane colpito da questo testo, che restituisce lo spirito allo spirito, e il libraio glielo conserva finché lui riesce ad acquistarlo. E Malebranche conosce poco il pensiero cartesiano, ne ha sentito molto parlare negli ambienti degli oratoriani, e dopo aver letto il trattato dell'uomo ha un'intuizione che lo induce a studiare sistematicamente le opere di Cartesio e ad approfondire diligentemente lo studio della matematica e della fisica. Difatti diventa un matematico e un fisico di alta levatura. Che cosa ha intuito Malebranche? Che cosa pensa di poter realizzare? Malebranche, influenzato dal pensiero di Cartesio, inizia la sua riflessione partendo dal presupposto agostiniano per eccellenza, mutuato dal pensiero di Platone, da dove attinge Agostino di Ippona, dai dialoghi di Platone. Sant'Agostino, e dovremmo ricordarcene, sostiene, sulla scia di Platone tradotto in termini cristiani, che l'anima di ogni persona creata da Dio ha in sé delle verità, cioè dei principi evidenti e universali, logici, metafisici, morali, che sono veri perché riflettono le idee divine, cioè la verità in sé. Quindi dell'anima c'è la verità in sé. La persona, sostiene Sant'Agostino, parafrasato da Cartesio, non crea la verità, ma la scopre semplicemente perché la porta in sé, secondo la definizione agostiniana che tutti conosciamo. In interiore homine habitat veritas. La verità abita nell'interiorità della persona, o meglio, letteralmente, nell'interiore umano. Però Naturalmente, non tutte le verità che hanno sede nel pensiero della persona come riflesso della verità in sé possono essere conosciute nell'immediato. E molte di esse, sostiene Sant'Agostino, rimangono allo stato latente, in condizione virtuale. E perché vengano conosciute, messe in atto, pensate, occorre che Dio, sostiene Sant'Agostino, agisca sull'anima della persona con l'illuminazione, fornendole la chiave di lettura adatta. E l'illuminazione, così come la grazia di Dio, afferma Sant'Agostino, bisogna guadagnarsela. Malebranche, quindi, partendo da questo presupposto agostiniano, comincia a elaborare un progetto ambizioso, quello di fondare una metafisica e una teologia facendo conciliare il pensiero metafisico di Sant'Agostino con il pensiero fisico e scientifico di Cartesio. E a questo proposito, nel 1674, fa pubblicare la prima parte della sua opera più significativa, intitolata De la recherche de la vérité, la ricerca della verità. E Malebranche la scrive direttamente in francese. Cioè Cartesio ha composto le sue opere in latino. Ma guardate, qualcosa sta cambiando, dalla seconda metà del Seicento sullo scenario europeo. La cultura moderna tende a nazionalizzarsi. È un bene? Questo lo dobbiamo domandare, perché... Ora, questo, il latino, di fa... il latino doveva resistere? Come sarebbe stato... Ce lo poniamo oggi questo problema, ce lo stiamo ponendo, è un tema che, sul quale dobbiamo riflettere. Quest'opera, il cui titolo completo è La ricerca della verità, in cui si tratta della natura dello spirito umano e dell'uso che bisogna farne per evitare l'errore nelle scienze, o meglio, nelle conoscenze. Via via quest'opera si arricchisce di capitoli e viene terminata da Malebranche nel 1712 e in essa si manifesta lo spirito meditativo, ascetico, orientato alla metafisica di Malebranche. Ma vi si trova anche e soprattutto una grande e serena fiducia nella ragione umana. Cioè anche Cartesio, come sappiamo, ha fiducia nella ragione, ma solo se illuminata dall'intelletto, mentre Malebranche ha una fiducia ancora più ferma, più radicata nella ragione illuminata dall'intelletto, perché crede che la luce dell'intelletto provenga dall'anima della persona creata da Dio e scrive: la ragione illuminata dalla luce dell'anima che si riverbera sull'intelletto della persona è infallibile, immutabile, incorruttibile. Essa deve essere sempre la padrona, Dio stesso la segue. Ora, nel pensiero di Malebranche è esplicito il fatto che si manifesti il primato della fede. Ed è inequivocabile la sua grande fiducia in Dio rispetto a Cartesio. Cartesio, come ricordate, più che in Dio, ha fiducia nel concetto di Dio, perché per lui rappresenta l'idea garante, cioè il supremo postulato che sostiene a priori il suo sistema. Il concetto di Dio, afferma Cartesio, non può non contenere l'idea della verità. Quindi, se c'è Dio, c'è anche la verità e, di conseguenza, ci sono anche le idee veraci, che per lui sono le idee innate della matematica, con la quale si conosce la realtà. Per Malebranche, ogni moto della ragione è governato da Dio e non dal concetto di Dio, ma dalla persona divina del creatore. Attenzione alla differenza. E per lui, come per Tommaso d'Aquino, e Malebranche, come ricorderete, ha ben studiato la scolastica medievale, tra la fede e la ragione non c'è contrasto. Cioè la ragione, afferma Malebranche, illuminata dalla luce dell'anima che si riverbera sull'intelletto della persona, non può che condurre verso la fede. Però la ragione di cui parla Malebranche non è, come per Tommaso d'Aquino, quella descritta nella logica di Aristotele, quella delle categorie, ma Malebranche si riferisce al moderno concetto di ragione, come lo ha elaborato Cartesio, cioè lo strumento gestore della disciplina matematica, che, come abbiamo studiato, agisce mediante il ragionamento intuitivo e deduttivo. Scrive Malebranche, l'evidenza, così come l'intelligenza, è preferibile alla fede, già che la fede passerà, cioè la fede si può anche perdere, si può perdere, ma l'intelligenza sussisterà eternamente. Ora, questa affermazione, come molte altre di Malebranche, impressiona molto gli intellettuali del secolo che verrà, il Settecento, il secolo dei lumi, verso il quale ci stiamo dirigendo. E noi, oh, vedete, si sta costruendo sempre di più quel grande involucro, quel grande apparato che è il concetto della ragione. Non è così, diciamo, beh, la ragione, no, no, come voi ben vedete, no? C'è tutta una complessità di ragionamento intorno alla ragione. Sulla ragione bisogna ragionare, bisogna usare la ragione con la ragione, scusate la tautologia, ma no, una tautologia di tipo occasionalista. Così. Quindi questa... gli intellettuali quindi del Settecento, il secolo dei lumi verso il quale ci stiamo dirigendo, noi ora non possiamo non domandarci perché Malebranche, che è una persona così religiosa, così mistica, mistico, cioè sentiamo che nell'aria c'è il pensiero o l'afflato di Francesco d'Assisi, di Domenico di Guzman, di Bernardo di Chiaravalle, dietro c'è questo afflato, dietro a questi, agli oratoriani, no? Come c'è in Filippo Neri, no? Questo tipo di afflato, no? Quindi ragionano in questa prospettiva, quindi ecco il 700, il 600, secolo della grande mescolanza di idee, come vedete. Cioè ancora di più, no? Abbiamo mescolanza tra la scolastica tradizionale e la scolastica cartesiana, qui una mescolanza di idee straordinaria, da cui vengono fuori molti concetti interessanti, poi che verranno via via sviluppati e che tuttora noi stiamo sviluppando. Quindi perché Malebranche mistico, dà tutto questo valore alla ragione illuminata dall'intelletto, perché dà alla ragione un'importanza superiore addirittura a quella della fede. Cioè Malebranche, che diventa studioso della disciplina matematica, diventa un matematico esperto, seguendo le direttive di Cartesio, considera l'intelligenza di natura matematica e geometrica di stampo cartesiano, lo strumento a diretto contatto con Dio, cioè come l'elemento propulsore della moderna metafisica cristiana, cioè la via attraverso la quale la persona può avvicinarsi alla salvezza eterna. E in proposito, Malebranche sul piano esegetico fa una grande operazione, studia e analizza tutto il lavoro cominciato nel 1500 in età rinascimentale, di traduzione e di commento della letteratura patristica, per dimostrare che l'intelligenza matematico-geometrica esaltata da Cartesio, creata e donata da Dio alla persona come strumento di conoscenza, opera a stretto contatto in collaborazione con il Logos. Che significato ha questa affermazione? Guardate, prima di rispondere non possiamo, non dobbiamo trascurare le bancarelle dei libri e le vie dove si trovano, perché lì sappiamo che la vocazione filosofica di Nicolà Malebranche inizia, come lui scrive ironicamente, nel momento in cui riceve una sorta di illuminazione in Rue Saint-Jacques, la via di San Giacomo. Ebbene, con una mappa di Parigi che trovate su una guida della città e navigando in rete, percorrete Rue Saint-Jacques, perché è una delle strade parigine più ricche di storia. In Rue Saint-Jacques, nella zona delle bancarelle dei libri, Malebranche scopre, per merito di un libraio con il quale è in confidenza, un'opera appena uscita postuma di Cartesio, il Trattato dell'Uomo, che lo induce a riflettere. Voi avete trovato su una bancarella un libro che vi interessava particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito, frequentate le bancarelle, vedete, sono posti di illuminazione, quindi si vengono illuminati. Che cosa significa, come scrive Malebranche, che l'intelligenza matematico-geometrica esaltata da Cartesio, creata e donata da Dio alla persona come strumento di conoscenza, opera a stretto contatto, in collaborazione, quasi identificandosi con il Logos? Ebbene, conoscete il termine greco Logos, no? Termine che ci ha accompagnati e accompagnati in questi tre decenni nel corso di molti viaggi. E Malebranche, da esegeta, compie questa operazione. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nicolà Malebranche ritiene che l'intelligenza matematico-geometrica di stampo cartesiano sia l'elemento propulsore della moderna metafisica cristiana. Oggi la metafisica si fa con la matematica, non più con la logica di Aristotele, ma con la matematica di Cartesio. E guardate che cambia radicalmente tutta la prospettiva, cioè la via attraverso la quale la persona può avvicinarsi alla salvezza eterna è questa. Cioè, e noi che non abbiamo studiato la matematica per niente, c'è una carenza, vedete, in questo tempo. L'intelligenza creata e donata da Dio alla persona come strumento di conoscenza opera, afferma Malebranche, a stretto contatto, in collaborazione, quasi identificandosi con il Logos. Cioè, il Logos è il pensiero, è la parola, il discorso, lo strumento del discorso, l'intelligenza di Dio, è la ragione divina che illumina la mente della persona perché possa contemplare le idee. E Malebranche, nelle sue opere intitolate Colloqui sulla metafisica, la religione e la morte, due edizioni, Rotterdam 1688, Parigi 1696, e Trattato dell'amore di Dio, Parigi 1697, eccolo qui, Trattato dell'amore di Dio di Malebranche, e queste due opere ripercorre in chiave esegetica l'itinerario che compie il concetto del Logos, cioè dell'intelligenza divina, nelle più importanti opere della letteratura patristica, partendo da dove questo concetto prende forma per la prima volta in senso cristiano, cioè dal testo del Vangelo secondo Giovanni. cascata Giovanni. Quindi Malebranche compie questa grande operazione esegetica, va a cercare in tutta la letteratura l'itinerario del Logos e lo segna, cioè costruisce una grande carta geografica della storia del Logos. No. Il celebre prologo del Vangelo secondo Giovanni diventa, manifestando la sua potenza intellettuale anche in età moderna quindi, e lo è tuttora, il punto di riferimento teologico di questa nuova metafisica di stampo cartesiano che Malebranche elabora. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni, che conoscete, i primi 18 versetti del capitolo primo, inizia, come sapete, a memoria probabilmente, con l'affermazione: prima di tutto, in principio, c'è il Logos, enarche en logos, no? In principio c'è il Logos, che è la parola, il pensiero, l'intelligenza, la ragione e la sapienza di Dio, e il Logos si è fatto carne in Gesù Cristo. Quindi Malebranche, quindi in veste di esegeta, di teologo, spiega che il divino entra nella storia come logo, come intelligenza. Quindi la storia della salvezza inizia con l'ingresso nella storia dell'intelligenza, no? Lui pensa che Cartesio abbia puntato giusto quando fa questo discorso, cioè l'intelligenza matematica in questo caso, no? Perché è la matematica che attraverso la matematica noi spieghiamo come è fatto il mondo. Galileo approva, no? In questo momento tutti gli altri, no? Approvano questa affermazione. Quindi, e Malebranche quindi spiega che il divino entra nella storia come intelligenza, e di conseguenza il suo essersi fatto carne, come se fosse una persona qualsiasi, valorizza massimamente la ragione, illuminata dall'intelletto, l'intelligenza umana. Quindi noi abbiamo questa ricchezza dentro di noi. C'è la ragione che sta dell'intelligenza, che sta dentro il pensiero, che sta dentro di noi, ha questa ricchezza. Dobbiamo rendercene conto. Malebranche, quindi, in colloqui sulla metafisica e la religione, riprende e sviluppa il discorso dei padri della Chiesa, la letteratura patristica, partendo da Dialogo con Trifone di Giustino di Efeso, l'abbiamo studiato, redatto nel 160, tenendo conto che il prologo del Vangelo secondo Giovanni è proprio opera di Giustino di Efeso, il primo filosofo platonico che ha aderito al cristianesimo. Malebranche, per dimostrare l'idea che l'intelligenza umana, illuminata dal Logos, è stata creata e donata da Dio alla persona come strumento di conoscenza, tanto della fisica quanto della metafisica, svolge un intenso lavoro di riordinamento di tutto il materiale patristico, così come è stato tradotto e commentato dai magisteri della scolastica medievale e poi dagli umanisti della scolastica rinascimentale. E il frutto di tutta questa attività di studio e di ricerca, sul finire del 600, per merito di Malebranche, è a disposizione delle studiose e degli studiosi della scolastica moderna o cartesiana. Da questo momento, a chi studia, cioè ai cartesiani, ai libertini, agli occasionalisti che abbiamo incontrato, e a quelli che incontreremo strada facendo nei prossimi viaggi, appare chiaro, per opera di Malebranche, il percorso culturale, l'itinerario salvifico del Logos, tracciato dai padri apostolici, Clemente Romano, Ignazio di Antiochia, Policarpo di Smirne, e dai padri apologisti, Giustino di Efeso, Tertulliano di Cartagine, Clemente Alessandrino di Atene, Origene o Origene di Alessandria, Origene quando è platonico, Origene quando è un cristiano, dal quale si deduce che Non c'è contrasto quindi tra la filosofia greca dei classici e la dottrina cristiana dell'epistolario di Paolo di Tarso. Ancora una volta la sintesi è nella scuola di Atene di Raffaello, che Malbranche non ha mai visto, ma forse non sa neanche che esista, no? Perché sta lì dentro i Palazzi Vaticani, non c'era percorrenza museale o la moderna scolastica prende atto che tra la filosofia greca e la dottrina cristiana c'è un rapporto di continuità dovuto all'azione del Logos. E Malbranche scrive: il Logos di Socrate, di Platone, di Aristotele, di Plotino non è altro che la parola, il pensiero, la ragione, l'intelligenza, la sapienza, il Logos del Dio Padre, che si è manifestato nella storia con il Figlio, il Logos che si fa carne, il quale è tornato all'uno, ma ci ha lasciato ancora in eredità il Logos che si manifesta nella storia sotto forma di pneuma, di spirito, lo Spirito Santo, Spirito Paraclitos, il Consolatore. La luce del Logos, l'intelligenza di Dio nella storia, illumina le menti dei padri fino al pensiero di Agostino. E il pensiero di Agostino l'abbiamo preso noi e lo abbiamo utilizzato per costruire la scolastica moderna. Vedete? Tutto torna in base alle esegesi, certo, il ragionamento è complicato, ma mica tanto, no? Cioè entriamo e comunque dobbiamo capire che c'è un'operazione intellettuale che viene fatta. Cioè la storia non è fatta, la filosofia non è fatta di slogan, no? Bisogna che ci si ragioni sopra. E Malbranche fa questa operazione, prende tutte le opere, si studia tutte le opere della patrizia che sono lì a disposizione, messe a disposizione da quelli di prima, da quelli del Medioevo e del Rinascimento, dell'Umanesimo e del Rinascimento, e va a cercare la storia del Logos e dice: ecco, questo è lo stesso Logos che arriva qui, noi ce l'abbiamo in mente questo qui. E naturalmente allora c'era la logica di Aristotele, oggi c'è la matematica per costruire, no, la salvezza, la storia della salvezza, cioè per definire come è fatta la realtà e per incidere nella realtà con la fede, con la speranza e con la carità. Questo è il ragionamento, ed è un ragionamento di grande importanza. La filosofia di Cartesio, afferma Malbranche, non fa che completare il pensiero di Sant'Agostino, che è il frutto più maturo di tutta la patristica. E quindi, afferma Malbranche, l'intelligenza matematico-geometrica esaltata da Cartesio si identifica con il Logos, con l'intelletto di Dio. E quando investiamo in intelligenza, in matematica, è come se utilizzassimo l'intelletto di Dio. Quindi è molto affascinante questa cosa. Matematica e mistica, vedete, si fondono in questo momento. E, matematica e filosofia sono molto vicine. Cioè, lo sono diventate sempre di più. In proposito, quindi, leggete ancora una volta i primi 18 versetti del capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni, tenendo conto che il termine Logos è stato tradotto con verbo o con parola. Se scrivete i versetti che contengono il termine Logos o verbo o parola, avrete la sintesi teologica del prologo che Malbranche utilizza per la sua riflessione. Ora, su questa strada Malbranche cerca di superare anche il dualismo cartesiano. Vuole dimostrare che pensiero e materia, anima e corpo, possono comunicare tra loro. Guardate sul punto 7 del repertorio. Coraggio. questo itinerario non è faticoso, è faticosissimo, ma non c'è niente da fare, è di qui che bisogna passare se vogliamo cominciare a mettere la nostra mente da qualche parte, fuori dai tweet. Eh sì, perché non se ne può più, e bisogna anche riflettere un po' sulle cose, perché se no continuiamo a dire non si può andare avanti così. Allora come bisogna andare avanti con che cosa? Guardate sul punto 7 del repertorio. Malbranch, coniugando il pensiero di Platone, di Plotino, di Sant'Agostino, di Cartesio, di Göllings, afferma che la persona è in grado di conoscere solo le idee, perché le idee non sono causate dai corpi, ma corrispondono ai corpi. Che cosa vuol dire? Ora, le idee, afferma Malebranche, sono in Dio che, essendo bontà infinita, non ci inganna. E le idee, scrive Malebranche, per essere veraci, non possono essere prodotte dalla persona. Perché? Ma perché la persona è imperfetta ed è soggetta al dubbio. Quindi, le idee, quindi, afferma Malebranche, risiedono in Dio e la persona le vede corrispondere ai corpi. E di conseguenza, sostiene Malebranche, ogni volta che la persona riconosce un'idea, intuisce la presenza di Dio. Misticismo, vedete. E Malebranche a questa operazione conoscitiva dà il nome di ontologismo, cioè termine che definisce il metodo utile per riconoscere l'essenza delle idee contenute nell'intelletto divino. Per cui, vedendo le idee corrispondenti, afferma Malebranche, la persona intuisce e incontra Dio stesso, che è il luogo delle idee veraci. E quindi il processo della conoscenza, scrive Malebranche nel Trattato dell'amore di Dio, consiste nella ricerca della vericità delle idee, che coincide con la ricerca della verità e con la ricerca dell'amore di Dio. Qui c'è l'afflato di Francesco d'Assisi, Domenico di Guzman, Bernardo di Chiaravalle e tutta quella tradizione mistica che troviamo, personaggi che troviamo nel Paradiso di Dante, che ragionano anche in questo modo, non ancora in modo così coordinato, ma con su questa linea di pensiero. Cioè, la persona, afferma Malebranche, riconosce l'altra persona perché l'idea verace di ciascuna persona è in Dio. E l'atto di conoscenza, noi non ce ne rendiamo conto, dice Malebranche. Uno che sta sulla strada, no, come Filippo Neri, attenzione, entriamo in quest'ordine oratoriano, no? Cioè, l'atto di conoscenza, scrive Malebranche, è un fatto straordinario, perché consente alla persona di immergersi nell'amore di Dio che la rigenera. Cioè, la conoscenza ontologistica, come la definisce Malebranche, libera la persona dall'egoismo, dalla zavorra terrena e rinforza la sua ragione, che, illuminata sempre di più dall'intelletto, potrà vedere con chiarezza le idee e percepire l'amore di Dio. Quindi noi, incontrando le altre persone, noi vediamo un'idea. Quindi se vediamo un'idea, visto che le idee sono in Dio, vediamo Dio! No? E qui c'è tutta... Attenzione, perché sembrano cose teoriche, ma c'è tutta l'accoglienza che gli oratoriani fanno nei confronti degli altri, dei bambini abbandonati, tutto, avete preso, ecco, c'è tutto intorno, c'è tutta quella prassi, no, di carità che entra in gioco dietro a questa raffinata operazione di pensiero. E a questo punto Malebranche può affermare che la divisione tra, quindi, lo spirito e la materia, tra l'anima e il corpo, tra res cogitans e res extensa, è superata nell'incontro con Dio. Ma siccome la persona non smette mai di dubitare, ma Blanche dubita anche lui, secondo gli schemi cartesiani, si accorge subito dell'emergere di alcuni problemi, ma ci sono i problemi e quindi si affrontano e si va avanti lo stesso. Cioè il primo problema consiste nel fatto che se Dio è la vera origine di ogni azione e di ogni conoscenza, allora la persona vede pericolosamente ridotta la sua autonomia decisionale, no? Dio, allora decide tutto Dio, e soprattutto se l'azione di Dio, che è infinitamente buono, a prevalere sull'autonomia decisionale della persona, come mai il male continua ad esserci? Cioè, se tutte le azioni dipendono da Dio e Dio è infinitamente buono, allora come mai c'è anche il male? Se Dio è l'unica causa di ciò che accade, sia nell'ordine dello spirito che nell'ordine della materia, non diventa responsabile anche del male? Cioè, se Dio è causa di tutto, di conseguenza, è anche causa del male. E se Dio si esprime solo con le sue perfezioni e la ragione umana le coglie, come mai poi alla ragione umana non fa scandalo scegliere il male? Questi sono problemi. In corso, e queste domande ce le dobbiamo fare. Ci sarà forse anche in Dio questa contraddizione, pensa Malebranche, anche se non ci vorrebbe pensare, ma ci pensa, perché è suo dovere farlo. Il secondo problema non è da meno, cioè se la differenza tra la sostanza pensante, res cogitans, e la materia, rex extensa, non c'è più, cioè se si annulla in Dio, beh, allora non c'è più differenza tra lo spirituale e il materiale, tra l'anima e il corpo, e di conseguenza anche la differenza tra Dio e il mondo non c'è più. E se così fosse, pensa Malebranche, ciò significherebbe che Dio occupa la totalità dell'essere e che quindi tutto è Dio, cioè l'essere è pantheon, tutto Dio, e dunque c'è da domandarsi, l'essere umano che fine fa? Ma il Dio cristiano, afferma Malebranche, che dopo aver riflettuto cerca una soluzione, secondo la dottrina, proprio per garantire la libertà della persona, viene dichiarato metafisico. Cioè, il Dio cristiano si rivela collocandosi al di là, è trascendente del mondo creato. E perciò il Dio di Malebranche, garante delle idee veraci, come quello di Cartesio, assomiglia molto al Dio dei filosofi, più che a quello delle Sacre Scritture. Cartesio lo ha ammesso, mentre Malebranche si affida alla sua fede nel Dio di Gesù Cristo e non si duole né di dubitare né di non poter risolvere queste contraddizioni, ed è soddisfatto di lasciare a quelli che verranno queste questioni aperte su cui continuare a riflettere. E qui guardate, noi avremmo potuto aprire una parentesi sul piano letterario enorme. Noi abbiamo citato l'altra volta già Dostoevskij, che è assolutamente, attenzione, cioè non capiamo nulla di quella letteratura se noi non passiamo di qui. I fratelli Karamazov, parte quarta, libro undicesimo, Ivan Karamazov, andatevelo a rileggere, no? Dice, ma potevi scriverlo lì nel repertorio? No, non l'ho scritto, perché a questo punto se lo scrivevo usciva l'Afcadio, e voi direte, chi è l'Afcadio? L'Afcadio è uno dei protagonisti dei Sotterranei del Vaticano di André Gide, e dice, anch'io mi pongo questi problemi, non mi scrivi, e via. E dopodiché arriva Adriano della Jursenar, il quale anche lui si poi dice, io, non finisce più la lista qui. però ecco, sapete dove trovare per fare questa riflessione su questi temi, che sono temi di grande portata, che fanno grande la letteratura, che hanno fatto grande la letteratura. Ora, forse a questo punto nella nostra mente ha preso forma un pensiero, cioè che senso può avere puntare l'attenzione su temi che sembra siano avulsi dalla realtà odierna? Guardate, sembra soltanto. Però, come abbiamo imparato, non possiamo non dubitare nei confronti di questo pensiero. Siamo sicuri che la riflessione su questi temi non sia utile nel favorire lo sviluppo della nostra limitata capacità nell'investire in intelligenza. C'è una limitata capacità nell'investire in intelligenza oggi. Questo è un tema. Cioè, se non basta fare dei saloni, dei festival, degli eventi, delle manifestazioni, cioè bisogna studiare. Se i personaggi che abbiamo incontrato ultimamente, Cartesio, Padre Mersenne, Gassendi, Göhlins, Malebranche e prima ancora Michel de Montaigne hanno riflettuto su questi temi in questo modo, ci sarà una ragione di fondo che ha il suo peso. Queste persone hanno voluto fare uno sforzo di comprensione per dare qualità al pensiero, facendo agire la ragione alla luce dell'intelletto. E questo esercizio ha portato indubbi vantaggi per far crescere il valore di quella facoltà che chiamiamo l'intelligenza generale. Che cosa significa? Costoro hanno cominciato a pensare che l'educazione deve favorire l'attitudine generale della mente a porre e a risolvere i problemi. E hanno pensato che lo sviluppo dell'intelligenza generale richiede il libero esercizio di una importante facoltà umana, la curiosità intellettuale. Cioè hanno pensato che l'educazione deve stimolare, risvegliare continuamente l'attitudine alla ricerca, orientata verso i temi fondamentali della condizione umana. L'espressione condizione umana entra decisamente nel lessico della storia del pensiero umano a cominciare dalla seconda metà del Seicento, e le autrici e gli autori che abbiamo incontrato in questo viaggio affermano che la caratteristica preminente della condizione umana è il dubitare. Cioè, lo sviluppo dell'intelligenza generale richiede l'esercizio del dubbio, perché il dubbio è il lievito di ogni attività valutativa, interpretativa, illustrativa, esplicativa, in quanto il dubbio permette di ripensare il pensato e consente a chi dubita di dubitare del fatto che sta dubitando. Ora, nel breve leggere Multum di questa sera, il più breve di tutto il viaggio, troviamo in proposito un frammento tratto ancora una volta dai saggi di Montaigne, che contiene una significativa citazione utilizzata per sostenere la validità del concetto del dubbio, il lievito della conoscenza. Montaigne, per rafforzare la sua riflessione, cita, e noi siamo orgogliosi di questo, no? La Divina Commedia di Dante, cita il verso 93 del canto undicesimo dell'Inferno, la cui parafrasi è la seguente: «Mi è gradito il sapere», scrive Dante rivolgendosi a Virgilio, «ma non meno del sapere mi è gradito il dubitare». Perché? Cioè, la parola di Virgilio rischiara la mente di Dante, che desidera avere dei dubbi per poter ricevere nuove spiegazioni dal maestro, perché l'apprendimento si realizza non con l'imposizione di una verità precostituita, ma mediante l'argomentazione condotta sulla via impervia della ricerca della verità. Guardate, tutte voi custodite il volume della Divina Commedia di Dante nella vostra biblioteca domestica, quindi potete leggere l'undicesimo canto dell'Inferno, nel quale il poeta mette bene in evidenza quanto sia importante l'argomentazione per favorire l'apprendimento. Non è un canto facile da leggere, ora bisognerebbe leggerlo ora, ma a quest'ora non è più l'ora, fatelo voi che avete tempo, mettete in questo canto il vostro naso, i vostri occhi e la vostra bocca, il vostro naso perché c'è un odore sgradevole inizialmente in questa parte dell'inferno, quindi ci metterete il naso, gli occhi per vedere il testo e la bocca per leggere. Quanto sia importante l'argomentazione per favorire l'apprendimento. Attenzione, è un tema significativo che è in linea con tutto quello che abbiamo detto. E ora, per concludere, leggiamo il frammento tratto dal capitolo 26esimo, intitolato dell'educazione dei fanciulli, del libro primo dei saggi di Montaigne, che come vedete continua ad accompagnarci. È utile che nella persona che studia si faccia passare tutto al setaccio e non gli si metta in testa nulla con la sola forza dell'autorità. I principi di Aristotele non siano a forza i suoi principi, non più di quanto lo siano quelli degli stoici e degli epicurei. Alla persona che studia è bene prospettare una varietà di giudizi ed ella sceglierà se può, altrimenti rimarrà nel dubbio. Soltanto i poco di buono sono sicuri e decisi, ogni riferimento all'attualità è puramente casuale. E come si legge nella commedia di Dante Alighieri, voglio dire che non men che saper dubbiar m'aggrada. Imparatelo a memoria questo verso. Non ci sono dubbi sul fatto che la prossima sarà l'ultima tappa di questo lungo viaggio che sta per concludersi, il 35esimo di questa esperienza didattica. E quindi non perdete l'ultimo itinerario, il prossimo giovedì, 23 maggio, siamo alla scuola Primo Levi di Tavarnuzze con i due gruppi uniti del Chianti come è tradizione, e il prossimo venerdì, 24 maggio, con il gruppo fiorentino nello spazio soci della COP di Ponte Agrede. E infine, non dobbiamo avere dubbi quando affermiamo che è bene, è utile ed è necessario per dare un senso alla nostra condizione umana non perdere mai la volontà di imparare. Si parte per assaporare la voglia di tornare e si torna per coltivare ancora il desiderio di partire. Per questo la scuola è qui con la porta aperta sulla strada. Buonanotte.